Questa sera, la grazia del Signore e con la guida dello Spirito Santo, vorrei continuare a parlare con voi, a discutere, a meditare insieme su un altro aspetto dell'amore di Dio. Se vi ricordate, durante il periodo passato abbiamo parlato di umiltà, vedendo l'opera del Signore Gesù, abbiamo parlato di ubbidienza. Abbiamo parlato del come vedere gli altri, vi ricordate Romani capitolo 5, abbiamo parlato di intercessione. In questo ultimo periodo, in particolare già da quando ero in Albania, il Signore mi ha parlato di un altro aspetto del suo amore che mi ha messo nel cuore, che vedremo questa sera, ed è la correzione. Per cui il titolo di questa meditazione è L'amore e la correzione. E meditando su queste cose, vedremo anche nel corso di questi pensieri, il Signore mi ha detto chiaramente che un amore vero, un amore che non sia falso, ma un amore che sia vero, verace, come l'amore di Dio, non può prescindere da questo aspetto fondamentale della correzione. E vedremo perché. Oggi, nel mondo in cui noi ci troviamo, in cui siamo collocati, vediamo che per la maggior parte di quello che vediamo attorno a noi domina il permissivismo. Guardatevi intorno. Guardiamo questo aspetto nei bambini. Giorno dopo giorno mi sento, mentre cammino, mentre vado in giro, mi sento sempre di più per la strada. Ma va bene, dai, cosa vuoi che sia? È un bambino. E ancora vediamo questi ragazzi, questi adolescenti, questi uomini, questi atteggiamenti che sono cominciati nella fanciullezza, che si protraggono giorno dopo giorno e poi diventano aspetti che si instaurano nella vita dell'uomo, dell'adolescente e poi dell'uomo. La parola del Signore, in particolare in Proverbi, mentre meditavo su queste cose, dice che la follia è legata al cuore del fanciullo. E in realtà questa parola ci dice molto bene che noi spesso pensiamo, anche per quello che ci portiamo indietro, per tradizione, per tutto quello che sentiamo, vediamo nel fanciullo la purezza. In realtà la parola di Dio ci dice che, e questo ce lo conferma il fatto, che comunque tutti siamo eredi in Adamo di quello che è il peccato di Adamo. E questo è già radicato anche nella fanciullezza. Ecco perché la parola del Signore dice che la follia già c'è nel cuore del fanciullo. Ma la verga della correzione, continua la parola, l'allontanerà da lui. E questo è interessante, perché se è vero che certi la deviazione, no? Il peccato la vediamo, spesso viene detto come manifestazione dell'iniquità, cioè di squilibrio, no? E questo vediamo già che questo squilibrio c'è già dalla nostra fanciullezza. Io ricordo molto bene che certi tipi di squilibri nella mia fanciullezza, cioè quando ero bambino, sto parlando dei primi anni della mia vita, erano già presenti. E riflettendo su queste cose mi sono accorto che alcuni di quelli ancora me li porto dietro. Ed è questo che il Signore mi ha voluto dire, ma c'è una verga santa, una fusticella, che il Signore, e a volte la fusticella diventa anche una frusta, come vedremo dopo, che il Signore utilizza per darci la giusta direzione, per toglierci appunto quella follia del quale tutti, per il nostro uomo naturale, abbiamo. E questo ci viene ricordato in diversi passaggi della Scrittura. Allora, perché ho fatto questa piccola digressione, questa piccola introduzione? Perché noi, per la grazia di Dio, possiamo dire che per la grazia di Dio siamo stati salvati. Quindi, per mezzo della fede, per avere avuto fede nell'opera del Signore Gesù, avere creduto alla parola per la grazia di Dio, noi siamo stati salvati. E la nostra salvezza è diventata effettiva agli occhi di Dio. Cosa comporta? Questo comporta, secondo me, l'adempimento di una grande parola scritta nell'Evangelo di Giovanni del Signore Gesù, cioè che io non vi lascerò orfani, ma tornerò a voi. E questo è meraviglioso, cioè la nostra salvezza, cioè l'essere entrati, come vedremo, nella famiglia di Dio, adempie questo fatto. Per mezzo della venuta dello Spirito Santo, io non vi lascerò orfani, ma tornerò a voi. Allora, senza la presenza di Dio, noi siamo orfani spirituali. Vedetela così, siamo orfani spirituali. Cioè, cosa vuol dire? Che siamo senza guida. La parola di Dio, come veniva citata da un fratello in una preghiera, dice: noi siamo senza Dio nel mondo. Questa è la condizione naturale dell'uomo. Senza Dio nel mondo, cioè orfani spirituali. Ma in Cristo, dice sempre l'Evangelo di Giovanni, noi abbiamo il diritto, abbiamo ricevuto il diritto, Giovanni 1, versetti 12 e 13, di diventare figliuoli di Dio. Quindi da orfani, vedete questo fatto che ci aiuterà a capire meglio quello che vedremo dopo, è importante, almeno a me ha chiarito diversi punti, spero di riuscirli a trasmettere. Da orfani siamo diventati membri della famiglia di Dio, Efesini 2 capitolo 19, membri della famiglia di Dio. Allora cosa vuol dire questo punto? Che ora noi abbiamo un padre. Se prima eravamo orfani spirituali, ora siamo membri della famiglia di Dio, per cui abbiamo un padre, abbiamo il padre. E la parola insiste su questo punto perché, se vi ricordate, in Efesini capitolo 1 versetto 5 parla di adozione. Da orfani ad adottati. Noi prima eravamo orfani, ma ora siamo stati adottati in Cristo. Quindi questa adozione di cui parla la scrittura, Efesini 1:5, ripeto, ci dice che non siamo più nella condizione precedente, cioè di coloro che camminano secondo la propria volontà, secondo i propri pruriti, secondo i propri pensieri, ma altresì siamo sotto una famiglia nuova, la famiglia di Dio, e Dio è nostro padre. E ancora Romani ci ricorda che lo spirito che abbiamo ricevuto non è uno spirito di servitù, ma bensì è uno spirito di adozione. E per quello spirito di adozione noi possiamo gridare: papà. Avete visto che meraviglia? Per quello spirito di adozione che abbiamo ricevuto dal Signore, noi possiamo gridare papà, perché prima eravamo orfani, ma ora, per lo spirito di adozione in cui siamo stati adottati da Dio, l'opera di Dio, l'opera del Padre, non siamo noi ci adotti, no, l'opera del Padre non funziona così neanche nel mondo, l'opera del Padre che viene e ci adotta, e allora noi possiamo gridare come un bambino grato, papà. Per quello spirito di adozione possiamo gridare Abba, Padre. Ed è meraviglioso questo fatto. È meraviglioso, è un punto di partenza fondamentale per la nostra vita. Sapere che oggi abbiamo un Padre e non siamo più soli. Non siamo più soli a questo mondo, ma abbiamo un Padre. E per me è molto tenero questo passaggio. Ci dà un senso di tenerezza, di amore, di conforto. È meraviglioso riflettere su queste cose. E ripeto, queste riflessioni mi hanno aiutato a capire questo aspetto della correzione, che ora vedremo un pochino più in profondità, leggendo insieme, se possiamo aprire potete aprire la parola del Signore con me, in Ebrei al capitolo 12, versetto 4, Ebrei capitolo 12, versetto 4, dove il Signore, mediante lo scrittore dell'Epistola, ispirato dallo Spirito Santo, ci dà alcune indicazioni piuttosto importanti su questo tema. E cerchiamo di, per la grazia di Dio, di vederle insieme. Allora Ebrei 12, versetto 4 dice: voi non avete ancora resistito fino al sangue, lottando contro il peccato, e avete dimenticata l'esortazione a voi rivolta come a figliuoli: figliuol mio, non far poca stima della disciplina del Signore, e non ti perder d'animo quando sei da Lui ripreso. Perché il Signore corregge colui che egli ama e flagella ogni figliuolo che egli gradisce. È a scopo di disciplina che avete a sopportare queste cose. Il Dio vi tratta come figliuoli, poiché, qual è il figliuolo che il padre non corregga? Che se siete senza quella disciplina della quale tutti hanno avuto la loro parte, siete dunque bastardi e non figliuoli. Inoltre, abbiamo avuto per correttori i padri della nostra carne, eppure li abbiamo riveriti. Non ci sottoporremo noi molto più al Padre degli Spiriti per avere la vita? Quelli infatti, per pochi giorni, come pareva loro, ci correggevano, ma Egli lo fa per l'utile nostro, affinché siamo partecipi della sua santità. Or ogni disciplina sembra, è vero, per il presente, non essere causa d'allegrezza, ma di tristizia. Però rende poi un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati per essa esercitati. E questo passaggio è stupendo. Ci ho passato sopra diverso tempo e penso che di aver raccolto solo poco di quella che è la pienezza della rivelazione di questo passo. Qui il contesto è importante. L'epistola agli Ebrei si sviluppa verso alcuni passaggi. Abbiamo la presentazione del Signore Gesù, rispetto agli angeli, rispetto a Mosè, rispetto ad Aronne. Vediamo il sacerdote, il sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Poi abbiamo il passaggio sui sacrifici. Ci sono diversi passaggi. A un certo punto l'Epistola, al capitolo 11, approda sulla fede. L'Epistola approda sulla fede mostrandoci, dandole una definizione, come tutti ricordiamo, e mostrandoci l'esempio di alcuni grandi uomini di fede che hanno camminato per grazia di Dio con il Signore. E poi arriva un punto dove l'Epistola pone una esortazione, cioè di non perdersi d'animo, perché dice: guardate il Signore Gesù. Egli è stato davanti agli uomini e gli uomini l'hanno inchiodato al legno, eppure lui è salito su quella croce per ognuno di voi. E questo è il versetto 4. Alcuni dicono, col fatto che qui si parla di uomini che non hanno ancora resistito fino al sangue, sembra in questo passaggio evocare un martirio, e se dicono che questa lettera non sia stata scritta agli ebrei di Gerusalemme, col fatto che, se vi ricordate, perlomeno non residenti a Gerusalemme, perché se ricordate agli Atti capitolo 7 c'è il martirio di Stefano e in Atti capitolo 12 c'è l'episodio del martirio di Giacomo. Però questo non è importante, era solo una postilla. E ho cercato di suddividere questi punti in modo da poter raccogliere meglio qual era il messaggio del Signore. La prima domanda che mi sono posto, sapete che a me piace pormi delle domande davanti alla parola del Signore, mi piace risponderle con la parola di Dio, perché oggi ci sono tante domande, eppure la parola di Dio ha una risposta ad ogni domanda. Basta invocare il Signore, sapere essere umili davanti alla parola, e il Signore risponderà alle nostre domande, qualsiasi essa sia. Non pensiamo che, come pensano alcuni, che questa parola possa dare risposta solo a cose di carattere, come dicono, religioso. Questa parola risponde alla nostra vita, giorno dopo giorno. È una parola che per lo Spirito viene adattata alla nostra vita. E io vedo che certi passi mi danno rivelazioni diverse con il passare del tempo. Allora, la prima domanda è questa: chi è sottoposto alla correzione e chi non lo è? La parola risponde a questa domanda in questo modo: perché il Signore corregge colui che Egli ama e flagella ogni figliuolo che Egli gradisce. Allora, il Signore applica la sua disciplina. La parola ci rivela chiaramente che il Signore applica la sua disciplina a chi? Nei confronti di colui che ama. Ecco i pensieri di prima. Noi siamo stati adottati e ora abbiamo un papà. E quel papà, Abba, padre, è quello che applica la disciplina verso di noi, che ci ama. Noi siamo amati da Dio. E vedremo dopo che questo è anche un atto di fede, molte volte, credere che anche quando siamo sotto disciplina di Dio, sotto correzione da parte di Dio, e normalmente succede spesso, questo sia l'effetto dell'amore di Dio. Questo è un altro atto di fede, infatti perseverate dice la parola, inerente a questi punti. E se noi siamo, il fatto che noi siamo corretti dal Signore indica che noi siamo da Lui graditi. Egli corregge colui che Egli gradisce. E questa è la parola di Dio. Ho cercato di indagare un pochino di più su questo flagella. Ho visto che ci sono diverse traduzioni. La Nuova Riveduta riporta punisce, che sembra alleggerire questo fatto del flagellare. In realtà ho constatato, per la grazia del Signore, che il verbo greco, nell'originale, richiama proprio la flagellazione. Se per interesse, mastigoi indica proprio il mastigo, che è il flagello che veniva usato, sapete, quella corda con che poteva essere materiale, il cuoio generalmente, a cui venivano legati dei pezzettini di piombo o di altri materiali e si utilizzavano per flagellare, quindi per colpire durante le punizioni piuttosto severe. E la parola di Dio usa questa parola, flagellare, è una parola piuttosto forte verso di noi, eppure ho meditato perché la parola si rivolga verso di noi con questa parola forte, perché i nostri cuori sono terribilmente duri. Dobbiamo ammettere davanti al Signore che i nostri cuori sono terribilmente duri e spesso, per amor nostro, il Signore deve calcare la mano. Io stesso mi sono reso conto che il mio cuore è terribilmente duro, ancora per questi aspetti che si protraggono, come dicevo prima, sin dalla mia fanciullezza. Queste abitudini, questi anche tradizioni sotto certi aspetti che si protraggono, ma la tradizione non è Cristo. Cristo ha distrutto la tradizione, ha ucciso le tradizioni. E allora questo stesso termine è proprio usato quando il Signore parla in Matteo al capitolo 23 di coloro che Egli manderà, profeti, savi, scribi, e voi li flagellerete nelle vostre sinagoghe. È lo stesso termine che viene utilizzato qui. Quindi qui il Signore ci vuole dire che la sua correzione ha scopo di amore, e vedremo dopo qual è lo scopo principale, perché la parola ce lo, è la prossima domanda, la parola ce lo rivela, vedremo qual è lo scopo di questo, di questa flagellazione, di questo insistere da parte di Dio nella nostra vita, per plasmarci. Dall'altra parte mi viene in mente questa cosa, il Signore è un vasaio. Noi siamo un vaso che abbiamo un po' una forma storta, il Signore lo vuole formare secondo le sue sapienti mani. E a volte per calcare in un fianco nell'altro, per dargli la forma, dobbiamo anche sentire il dolore. Però quel vaso veramente sarà alla fine meraviglioso, alla gloria di Dio. Allora, perché è necessaria questa correzione per i figli di Dio, per coloro che sono stati adottati e ora sono membri della famiglia di Dio? E la parola ce lo risponde a questa domanda nel versetto 7. Dice: è a scopo di disciplina che avete da sopportare queste cose. E ancora, il versetto 9: inoltre abbiamo avuto per correttori i padri della vostra carne, li abbiamo riveriti. Non ci sottoporremo noi molto più al padre degli spiriti per avere la vita? Quelli infatti per pochi giorni, come pareva loro, ci correggevano. Ecco qua la grande risposta, ma egli lo fa per l'utile nostro, affinché siamo partecipi della sua santità. Questa è la grande rivelazione della parola di Dio. E io sono rimasto a bocca aperta quando ho visto questa cosa, perché veramente è un pensiero a cui io non riesco ad arrivare. Il fatto che il Signore del cielo e della terra ci voglia rendere partecipi della sua santità. Ma che meraviglia! L'Iddio che è al di sopra di ogni cosa, che tre volte santo è stato detto in preghiera, che è l'Altissimo, che i nostri occhi non possono arrivare e tanto più non lo possiamo vedere, perché l'uomo non può vedere Dio senza morire, dice la parola. Quello stesso Dio applica la sua disciplina a scopo correttivo per renderci partecipi della sua santità. E questo, ecco qui la fede, la fede che persevera. Credere che anche questo che il Signore ci dà, e ci sono diversi modi, magari questa sera non li vedremo, ne citerò uno a titolo di esempio più avanti, che il Signore applica nella nostra vita. E quando la mano del Signore anche si fa forte, ci sono delle volte che la mano di Dio si fa forte nella nostra vita, dobbiamo continuare a credere che il Signore lo fa per santificarci. Siate santi, perché io sono santo, dice il Signore. E visto che noi non ci possiamo santificare con tutto l'impegno che ci possiamo mettere, vi ricordate il Salmo 24? Chi salirà al monte di Dio e chi potrà stare in sua presenza? Visto che noi non possiamo salire a quel monte, egli ci verrà a prendere e ci porterà sul suo monte. E questa è la rivelazione dell'Evangelo. Perché se guardate anche cosa ha fatto il nostro Signore Gesù, e ci veniva detto anche sabato, meraviglioso, ha aperto il suo scrigno, ha mandato il suo figlio, ci è venuto a raccogliere per farci salire. Noi che eravamo solo in terra, ed in terra dalla polvere non ci potevamo muovere, il Signore è venuto a prenderci per farci salire. E il Signore ci viene a prendere come un padre per santificarci, per compiere la nostra salvezza. Ed è meraviglioso, è veramente meraviglioso. E mi ha risposto anche un'altra domanda al Signore. Spesso chiedo al Signore, veramente, anche vedendo certi miei atteggiamenti, schifato da questi atteggiamenti, chiedo al Signore santità. E la risposta di Dio è questa: così ti aspetti da me per essere santificato? Un tappeto di rose? Più che altro per santificarti, a te, a me, sto parlando di Alessio, che sei duro come la pietra. Io ho bisogno di mandarti qualcosa che ti possa rompere, frantumare. È questo che il Signore mi dice ogni giorno. Io ti devo sfrantumare, perché tutto quello che tu hai, se tu ti vuoi levare, io ti devo frantumare per farti cadere. E questa è la rivelazione del Signore. E allora, a questo che il Signore ci manda, quale sarà la nostra reazione? Perché alla fine il cerchio si deve chiudere. Il Signore ci manda qualcosa. Sembra quasi, cos'è, la terza legge della dinamica, il principio di azione e reazione. Sembra quasi che il Signore ci manda qualcosa e noi reagiremo. Tendenzialmente quando qualcosa ci colpisce noi reagiamo. Allora sono due le cose e le vedremo. L'accoglienza e il ravvedimento, oppure recalcitriamo. Recalcitrare, cominciamo a scalciare e siamo brutti. Vedremo l'effetto che fa il recalcitrare. L'accoglienza e il ravvedimento è proprio qua. Ebrei capitolo 12, versetto 11. Or ogni disciplina sembra, è vero, per il presente, non essere causa di allegrezza, ma di tristezza. Però rende poi un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati per essa esercitati. E questo passo si commenta abbastanza da solo, è meraviglioso. Però se noi ci pensiamo, quando noi sentiamo parlare di, anche negli aspetti pratici della vita di tutti i giorni, quando sentiamo parlare di disciplina, quando pensiamo al nostro passato, a qualche ammonimento, a qualche insegnamento, dobbiamo riconoscere che effettivamente, come dice la parola, non subito sono stati per noi una fonte di allegrezza. Quando ci venivano dette delle cose, come ma è per il tuo bene, anche quando venivamo corretti, come dice la parola, da coloro che sono stati per un breve tempo e ci hanno corretto come? Secondo quello che gli pareva meglio, no? Per la grazia di Dio abbiamo avuto anche dei correttori che ci hanno anche insegnato una certa educazione. Però, nonostante quello, il primo impatto della correzione, anche dal punto di vista naturale, era quello di qualcosa di che ci pesava, no? Però abbiamo poi dovuto riconoscere, nel corso della nostra vita, che era effettivamente per il nostro bene. Quando ci venivano dette quelle cose che noi volevamo fare, seguendo gli impulsi dell'adolescenza, tipo andare fuori la notte o fare cose di questo genere, che io ho fatto, e mi dicevano, ma non stare fuori fino alle 5 del mattino. E io stavo fuori fino alle 6, per dire, tu mi hai detto alle 5, io rientro alle 6. Ma in realtà non capivo che, e oggi l'ho capito, perché anche il mio corpo poi non mi permette più di fare certe cose, che la notte era fatta per dormire. E questo era un insegnamento molto pratico. E cosa sarà di più? Pensando a questo, la disciplina di Dio. La disciplina di colui che ci conosce, la disciplina di colui che ci ama e la disciplina di colui che applica questo per santificarci. Sono cose che sono diametralmente opposte. È per questo che qui lo scrittore dell'epistola dice: ma scusate, ma avete sopportato la disciplina di coloro che vi insegnavano, così per dire, e non sopporterete forse la disciplina del Padre degli Spiriti per avere la vita. Per avere la vita, per compiere la nostra salvezza, la santificazione delle anime nostre. E allora, con Dio tutto produce un frutto. Guardate che bello questo passaggio. Un pacifico frutto di giustizia. Allora, con Dio tutto produce un frutto. Guardate lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo produce dei frutti. Noi produciamo delle opere. Invece con Dio tutto produce un frutto. E questo è l'effetto, vedremo, dell'essere contristati al ravvedimento. Dopo lo spiega la parola di Dio cosa vuol dire, lo leggeremo. Contristati al ravvedimento o contristati secondo il Dio. Questo è l'accoglienza della disciplina. È vero, saremo, dice la parola, inizialmente forse potremo anche essere tristi di fronte, essere amareggiati di fronte alla disciplina di Dio, però questa tristezza, questo nostro senso che è tipicamente carnale e viene dalla carne, c'è un tipo di contrizione che porta al ravvedimento e una tristezza secondo Dio. Io non so spiegarlo meglio di come lo spiega la parola, per questo leggiamo in Seconda Corinzi al capitolo 7, versetto 8, dove dice: poiché quand'anche io vi abbia contristati, e qui l'apostolo Paolo che sta scrivendo, con la mia epistola, non me ne rincresce. Sta parlando di un'altra epistola, ovviamente della prima, che aveva scritto ai Corinzi, di cui erano stati contristati, perché venivano ammoniti, ripresi, corretti da questa epistola. Quindi se qui si parla di un'epistola, possiamo tranquillamente trasferirlo a qualsiasi altro tipo di correzione che noi riceviamo. E seppur ne ho provato l'increscimento, poiché vedo che quell'epistola, quantunque per un breve tempo vi ha contristata, ora mi rallegro. Non perché siete stati contristati, ma perché siete stati contristati al ravvedimento. Guardate questa parola, contristati al ravvedimento, poiché siete stati contristati secondo il Dio. Onde non aveste a ricevere alcun danno da noi, poiché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che mena la salvezza. E così, e del quale, finisco, non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. E così è stato anche quando ci siamo convertiti, se ci pensate. Per me è stato così, perlomeno, e penso che per molti di noi sia stato così. Io ero molto triste, ero molto abbattuto, perché vedevo questa parola di Dio che mi sembrava per un certo tempo, come vi ho già raccontato nella mia testimonianza, che mi stesse condannando. Leggendo quei comandamenti dell'uomo che, vedendo questo Dio, non fare idoli, non farti sculture, non pronunziare il suo nome in vano, eccetera, eccetera, non avrai altro Dio in fuori di me, non porre nessun altro Dio al mio cospetto, come dice la parola, e questo sarebbe da meditare veramente, non porre alcun altro Dio al mio cospetto, eccetera, eccetera. Vedevo queste cose come un Dio che mi stava dicendo: beh, tu sei questo. E la mia risposta qual era in principio? Grazie, questo lo sapevo anch'io. In realtà non lo sapevo, perché è arrivato un giorno che il peso che io portavo, che era il peso del mio peccato, l'ha preso il Signore. E in quel giorno ho capito che quella tristezza che avevo nel mio cuore, a un certo punto, è diventata una tristezza secondo Dio e ha prodotto un ravvedimento. Perché non c'è ravvedimento se non c'è tristezza, perché se non c'è una compunzione del cuore non c'è pentimento, e se non c'è pentimento non c'è ravvedimento. Sono cose che sono correlate l'uno con l'altra. E allora, se il Signore veramente ci rende consapevoli di questo fatto, lo ripeto ancora, che Egli ci ama, che la disciplina la applica per noi, per la nostra santificazione, perché l'essere santi, per noi che abbiamo lo Spirito di Dio, l'essere santi, camminare con Dio, è l'unica cosa che allieta l'anima nostra. perché chi ha lo Spirito di Dio non può vivere nel peccato. Io quando vivo in certe condizioni di peccato sono tremendamente addolorato, ho un grande dolore nel cuore. E allora questa correzione il Signore la applica, proprio perché vuole che ci liberiamo di queste cose. Quando lo Spirito di Dio ci rivela quelle cose, vuole una tristezza che produce pentimento, confessione, affinché egli si possa liberare da queste cose. E allora potremmo dire a quel punto, come dice il Salmo 23, il tuo bastone e la tua verga mi consolano. Come potremmo mai dire il tuo bastone e la tua verga mi consolano? Quando sappiamo e crediamo veramente che il bastone e la verga di Dio sono quelli che ci servono per togliere certi stati che ci abbattono e ci schiaffano nella terra, nella polvere, ci rotoliamo come porci in certi momenti. Ma c'è il bastone e c'è la verga di Dio. E a un certo punto il Signore ci dà la grazia di dire: oh Signore, grazie veramente perché sei intervenuto. Il tuo bastone e la tua verga mi hanno consolato. E per la tua grazia mi sono ravveduto. Sono stato contristato, ho sofferto, ho pianto, ma ora sono stato liberato per la grazia di Dio. E ancora in Proverbi: chi tiene conto della correzione segue il cammino della vita, ma chi non fa caso della riprensione si smarrisce. Guardate come nella parola di Dio si ripetono queste cose. E un esempio meraviglioso di questo, di una contrizione che produce ravvedimento, io ho pensato, un esempio di un uomo di Dio, mi è venuto in mente Davide. Davide con Scimei, mentre se ne andava affranto con suo figlio che non aveva buone intenzioni verso di lui, per usare un eufemismo, lo voleva ammazzare, e c'era quest'uomo che ha cominciato a tirargli delle pietre, delle sassate. E quest'uomo cosa ha risposto? Di fronte agli altri che dicevano: questo incirconciso, gli seghiamo la testa. Guardate che risposta meravigliosa. Lasciate che mi maledica, già che gliel'ha ordinato l'Eterno. Forse l'Eterno avrà riguardo della mia afflizione e mi farà bene, del bene in cambio delle maledizioni di oggi. Guardate questo aspetto di una contrizione e una tristezza che però porta a un ravvedimento, a pensare che quello era l'Eterno che glielo mandava. E cambiano i nostri punti di vista, pensando che nella stanza dei bottoni c'è il Signore. E quella persona, andiamo pure nelle cose di tutti i giorni, dove stiamo più spesso, è un luogo di lavoro, è una scuola, è un altro posto. Quelle persone che ci fronteggiano, pensate che siano lì per caso? Io penso che siano parte anch'esse della sovranità di Dio, ed io piuttosto sono chiamato ad amare e a capire perché il Signore mi sta mettendo di fronte a queste situazioni, così come ha fatto Davide. Davide era un sanguinario, il Signore l'aveva maledetto, gli aveva detto che avrebbe avuto una serie di cose per mezzo del profeta Natan, e le stava adempiendo. L'altra, poi finisco perché stiamo navigando verso un'ora tarda, l'altra possibilità che abbiamo all'accoglienza e a una contrizione secondo Dio che produce ravvedimento è un ostinato rifiuto. Cioè il disprezzo della correzione. Ebrei capitolo 2 versetto 5, la seconda parte, dice: figliuol mio, non far poca stima della disciplina del Signore e non ti perder d'animo quando sei da Lui ripreso. E l'abbiamo appena letto in Corinzi: la tristezza del mondo produce la morte. Ed è così, fratelli e sorelle, se ci pensiamo bene. Quante volte di fronte a quello che ci manda il Signore cominciamo a lamentarci, a dire di tutto, a lamentarci magari neanche col Signore, ma a lamentarci con gli altri. Cominciamo a spargere una serie di lamentele: oh, ma qua, oh, ma là. Ma questa è la tristezza del mondo, non è la tristezza secondo Dio. E qual è la fine di questa tristezza? Primo è il rifiuto della disciplina di Dio, quindi quello che vi dicevo, l'ostinato rifiuto. E qual è, cosa produce? La morte. E sono sempre queste due cose nella parola di Dio. Non c'è una via di mezzo. La morte da una parte e la vita dall'altra. Dio o Mammona. Sono queste le due strade su cui noi siamo chiamati a scegliere, spesse volte giorno dopo giorno, durante le nostre giornate. Allora, la domanda, l'ultima domanda che mi ha lasciato il Signore fa: ci dimenticheremo noi che siamo i figlioli di Dio, che siamo da Lui corretti, disciplinati per amore, e faremo come tutti gli altri, sbracciandoci, inveendo contro qualcuno o qualcosa, ce lo dimenticheremo noi. È una tristezza che mena a morte, e poi ho finito. L'esempio che mi è venuto in mente è quello di Caino. Non so perché. Il Signore mi ha portato in mente l'episodio di Caino. Vi ricordate le due offerte di Caino a Abele? Caino fece un'offerta di frutti della terra. Abele sacrificò dei primogeniti del gregge. E la parola ci dice che il Signore gradì l'offerta di Caino. E l'Eterno disse a Caino, che era visibilmente, si capisce dalla parola, era visibilmente contristato, era abbattuto, gli dice, infatti l'Eterno gli dice, e l'Eterno disse a Caino, perché tu sei irritato e hai il volto abbattuto? Evidentemente la parola ci dice com'è finita il tipo di abbattimento di Caino, la fine è che ha ammazzato suo fratello. E questa è la parola del Signore, per cui non sottovalutiamo queste cose, perché il Signore in Sofonia dice, se soltanto tu volessi temermi, accettare la correzione, dice il Signore, la tua dimora non sarebbe distrutta, nonostante tutte le punizioni che ti ho inflitte. È meraviglioso. Se soltanto tu volessi temermi e accettare la mia correzione. Penso che sia importante che riflettiamo su queste cose e che il Signore veramente possa illuminare il nostro cuore per mezzo del suo Spirito Santo. Amen. Amen.